Maracanã.
Vlahovic deve fare in tutti i modi per andare via, perché ormai si è rotto qualcosa. Entra in campo che ha gli occhi addosso di tutti, non è fluido nei movimenti, perché l'hanno reso poco fluido tutti quanti, l'allenatore, l'ambiente, non va più, ragazzi, okay. L'attaccante senza fiducia non va bene manco Ronaldo il fenomeno, la fiducia è la base.
Io oggi vedo un'identità di squadra nell'Atalanta, quello che non ancora vedo è nella Juventus, ma soprattutto su un aspetto che ritengo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi. Non c'è un'identità ambientale, cioè una veduta che può essere quella di uno spogliatoio integro, con tutte le polemiche e quello che si legge che c'è stato, nei confronti di un leader che era allenatore.
Può succedere che adesso parleremo di un super Motta che si è districato, si è saputo ben destreggiare nelle difficoltà, se dovesse far punti naturalmente. Se invece qualora si verificasse lo scenario opposto, noi saremmo qui a interrogarci chi potrà prendere il posto di Diego Motta, perché questa è un'analisi, cioè non dire ma è troppo presto il progetto, il progetto è oggi, il progetto è Bergamo, fischio di 20:45, 3 punti, slider e vai avanti.
Per il Gila c'era un periodo che a livello di punti era veramente precario e avveniva però allo stesso modo in cui aveva invece raccolto una buonissima classifica negli anni precedenti e soprattutto appunto una concentrazione, una cattiveria anche nel cercare di mettere in difficoltà a livello difensivo gli avversari. Non c'è stato questo cambiamento se non nei punti.
Credo che Girardino abbia fatto un ottimo lavoro, credo che Girardino non è stato fortunato, nel senso che spiego meglio, sono venuti a mancare a lui giocatori, diciamo, della rosa più importanti per infortuni, e questo sicuramente ha penalizzato.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
Eccoci, buon pomeriggio, un saluto da Marco Picare e tutti voi e benvenuti al nuovo appuntamento di Maracanã. Un saluto come sempre in cabina di regia a chi mi accompagna, chi mi guida, ossia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani.
Mangia allora, il pollo con le mani.
Infatti ormai è un classico. Allora, ci siamo per un altro appuntamento, 15 di gennaio, siamo a metà settimana. Insomma, veniamo da due partite, ci andremo nel dettaglio praticamente tra pochissimo, anche le notizie di mercato con una Juve molto attiva. E, insomma, arriva anche Colomani, ci siamo quindi con Alberto Costa e la Juventus sta cercando, insomma, di puntellare la squadra. Una buona, ecco l'arrivo, ce l'abbiamo. Questo è il giocatore Alberto Costa, che chi sta in video in questo momento può osservare l'arrivo di questa mattina al J-Medical per il calciatore. Insomma, una Juventus che sta cercando di inserire delle pedine, di rinforzare per questa seconda parte di campionato. Ieri ha dato comunque un segnale positivo, ma ci torniamo tra pochissimo. Il Milan anche vince, ribalta la partita grazie anche a Leao che insomma con Seisao sembra diventare un po' più leader, vediamo, andiamoci sempre con molta calma, perché poi abbiamo visto poi la partita precedente ha ciondolato un po'. Ieri sera invece comunque meglio. Allora, vediamo un po', ci sarà l'approfondimento naturalmente di mercato, come sempre c'è la partita dell'Inter questa sera, partita comunque molto importante contro il Bologna di Italiano. Frattesi è sempre il punto interrogativo, noi abbiamo raccolto anche nei giorni passati parecchie opinioni, lo faremo anche oggi, ad esempio leggo quella di Massimo Paganin che dice resta all'Inter e mettiti in discussione, se vuole la Roma si potrebbe stare secondo lui anche uno scambio, lo scambierebbe con Pellegrini. Allora vediamo quello che succede. Naturalmente il mercato terminerà il 3 di febbraio. A questo proposito vi dico subito, vi anticipo che noi seguiremo l'intera giornata di chiusura come sempre ormai facciamo da tanto tempo con la radio, collegamento da Milano, saremo io e Stefano su a Milano nel lungo pomeriggio dalle 14 fino a mezzanotte. Naturalmente ci saranno le trasmissioni del palinsesto all'interno di questa lunga striscia live, ma ci sarà un continuo collegamento appunto con il mercato per la giornata conclusiva. Vediamo perché ci sono poi altre trattative che stanno prendendo corpo, quindi daremo un'occhiata un po' a tutto tra pochissimo alle 14.30 con la redazione di Tutto Mercato Web. Adesso è il momento di andare ai titoli, vi ricordo però il numero sempre per interagire con noi, 331 8200 213, come sempre anche gli audio, mi raccomando, state sempre intorno ai 40-50 secondi, magari mandatene più di uno per i vostri, diciamo così, i vostri pensieri. Adesso andiamo ai titoli di oggi, vai! Motta ha fatto 13. Eh sì, perché arriva il 13esimo pareggio, ma questo è un pareggio diverso, ha un sapore diverso rispetto agli altri, contro una buona Atalanta. Ne parliamo. Gasperini, altro X, è il terzo consecutivo, il secondo per 1-1. C'è un diavolo in noi con i due protagonisti, Theo Hernandez e Leao, che regalano appunto una vittoria importante a Como, ribaltando la partita. Esame di italiano per Inzaghi questa sera contro il Bologna, non ci sarà, lo sappiamo da un po' di giorni, c'è la Noglu, Mkhitaryan, quindi si va a varare un nuovo centrocampo, c'è la questione Frattesi e c'è un Bologna comunque, squadra in condizione. Ecco Colomani, quindi l'attaccante per la Juventus, che andrà a rinforzare il reparto offensivo. E questo è il colpo lì davanti di Giuntoli, con Costa che è arrivato, quindi la Juve che cerca così nuovi elementi per affrontare al meglio la seconda parte del campionato. Paladino in bilico, eh sì, queste sono le voci che arrivano un po' da Firenze, c'è una critica importante nei suoi confronti, bisogna ritrovare la squadra, questo è un po' il messaggio che è arrivato dal club, però insomma ci giungono voci di un Paladino in bilico. Kwame Sanabria, lo scambio che si potrebbe realizzare tra Fiorentina e Torino, naturalmente, altra situazione di mercato. (Ride) 331 8200 213 per i vostri messaggi. E allora veniamo un po' a quello che è successo ieri sera, due partite, questi due recuperi per gli impegni della Supercoppa che hanno visto vincere il Milan e il pareggio tra Atalanta e Juventus. Dunque il Milan ha incontrato sicuramente delle difficoltà, il Como è una squadra che sa giocare, sa palleggiare, l'abbiamo visto, però insomma ne è venuta fuori con anche una risposta dei suoi giocatori importanti. Theo Hernandez si è salvato un po' la prestazione, diciamo così, segnando praticamente il gol, mentre Leao ha dato la sensazione, insomma, di essere un po' più riferimento in partita, quindi un segnale comunque positivo, ribaltare la partita contro un Como, ripeto, che sta in condizione, una squadra che comunque gioca un buon calcio, ti sa mettere in difficoltà, l'abbiamo visto anche contro la Lazio, ma l'abbiamo visto anche in altre partite. Ne è venuta fuori la squadra di Conceição con una risposta importante, rimontando ancora una volta, questa sembra essere un po' la caratteristica del Milan di Sergio Conceição, la grande capacità poi di riprendere la partita quando quando va sotto c'è anche l'assist di Abraham verso Leao, molto bello, con la conclusione chirurgica, delicata e molto elegante di Leao, che dà il gol partita al Milan, che vince questa prima, la prima di Conceição in campionato. Un Milan che deve comunque continuare a risalire la classifica, in questo momento settima posizione, 19 partite, ricordiamo, deve recuperare una gara, con 31 punti per la squadra di Sergio Conceição. Siamo anche in attesa di capire se ci saranno o meno situazioni di mercato in casa Milan, poi lo chiederemo tra poco anche nel corso del pomeriggio alla redazione di Tutto Mercato Web. Comunque è un Milan che si prende la prima vittoria di Conceição in campionato dopo un pareggio con un po' di rabbia da parte del tecnico per la prestazione. Secondo me sì, non aveva fatto una grande prestazione con Cagliari, però se andiamo a vedere praticamente i numeri e lo svolgimento della partita, il Milan le occasioni le ha avute. Io sono dell'idea che se gioca 10 volte quella partita, 9 la vince col Cagliari, però il calcio è anche questo, dove sappiamo benissimo molte volte è l'episodio che può far cambiare, diciamo così, una partita. Non è avvenuto con il Cagliari, mentre ieri sera, nonostante sia andato sotto, il Milan ha trovato la reazione e quindi la vittoria. Dite sempre anche la vostra sulla gara del Milan. Ho letto dei giudizi positivi sulla prestazione di Leao, sul fatto che Leao potrebbe diventare una sorta di punto di riferimento e che forse, diciamo così, si sente in questo momento più coccolato, comunque più considerato dal tecnico Sergio Conceição, almeno così leggendo un po' gli spunti oggi che hanno offerto gli editorialisti che hanno affrontato il tema Milan. Mi è sembrato, insomma, un po' questo, no? La chiave di lettura di questa partita. Quindi io sono contento, ripeto, su Leao, sempre, lo sapete, insomma, ho sempre avuto un giudizio di un giocatore molto forte, ma che non riesce a trovare la continuità, che alla fine sia questo. Però, insomma, se Sergio Conceição riesce a far superare questa situazione al giocatore, beh, non ci sono dubbi che siamo di fronte ad un grande giocatore. Io me lo auguro per lui e me lo auguro anche per il Milan, perché a me, cioè, non è che mi torna niente sul fatto di un mio pensiero, anzi che sia anche rivedibile e cambiabile, perché poi se le cose vanno in maniera diversa è anche giusto rivedersi. Allora, Luigi spara subito un bombone all'inizio, dice: ti dico che secondo i miei calcoli a fine marzo l'Inter sarà avanti di 10 punti. Vabbè, vediamo, io non ho questa convinzione, Luigi. Però se vengo smentito ti dirò in diretta che avevi ragione tu. Non ho questa sensazione, ma l'ho detta dall'inizio, l'ho detto, se vi ricordate, dal mese di maggio-giugno dello scorso anno, giugno, quando si andava verso, diciamo così, la costruzione di questo campionato. Sarà molto difficile che il Napoli possa perdere la distanza. I tre pareggi dell'Atalanta sono un momento così di frenata, ma ricordiamo l'Atalanta veniva da 11 vittorie consecutive, ci può stare, e sono tre pareggi completamente diversi l'uno dall'altro. Secondo me il più brutto è quello con l'Udinese, dove la squadra non ha fatto una grande prestazione, mentre con la Lazio ha fatto un secondo tempo di livello, e ancora una volta, se vogliamo spostarci sull'altra partita, il segnale è di una squadra che ha veramente dei cambi importanti, perché lo ha fatto all'Olimpico con la Lazio, lo ha fatto anche ieri sera. Poi ieri sera c'era un avversario comunque che secondo me ha giocato una delle migliori partite della stagione, questo bisogna dirlo, poi ci andiamo sullo specifico della Juventus, però non ho visto un Atalanta in difficoltà. Ho visto una squadra che ha affrontato, ha replicato, ha risposto con qualità, col suo gioco, non ha trovato, diciamo, a un certo punto poteva vincere la partita la Juventus, ma la poteva vincere anche l'Atalanta, quindi c'è stata una... A me è piaciuta come partita, vi devo dire la verità, una partita che mi è sembrata molto vivace, soprattutto nella ripresa, dove le squadre hanno avuto un po' più coraggio di vincere la partita entrambe. Ci sono dei giocatori dell'Atalanta un po' in calo, uno di questi è De Ketelaere, ieri però entra Retegui e bing, ci mette la firma, quindi ad oggi questo è il capocannoniere, ad oggi è l'attaccante importante per l'Atalanta, lo ha recuperato, è entrato, era stato fuori queste partite, e che cosa ha fatto? Il centravanti segna, l'ha buttata dentro, quindi è sicuramente un ottimo segnale in questo senso. E quindi non credo che sia proprio una frenata da preoccupare. Il campionato è ancora molto lungo e sia l'Atalanta ha inanellato una serie di risultati positivi, perché noi dobbiamo dire 11 vittorie e 3 pareggi, quindi i risultati consecutivi positivi sono tanti. Quando hai un momento di freno, io dico sempre che è meglio non perdere, e quindi questi punti qua potrebbero essere comunque preziosi nella corsa sempre lunga. E la Juve mi è piaciuta, nell'interpretazione, nell'intensità, nella voglia anche di manovrare senza punte, senza cambi, perché poi alla fine un dato che deve emergere è che tu hai fatto una partita il 14 di gennaio senza un attaccante. E questa è una riflessione che va. Io oggi sentivo nell'editoriale Antonello Valentini, il direttore che è intervenuto questa mattina, ha detto: la Juve paga il mercato, paga delle scelte che sono state sbagliate. Una di queste, che è quella centrale, il fatto di non aver preso un attaccante. Però attenzione, ieri vedendo la partita, poi mi sono messaggiato anche con Stefano, ne parleremo nel corso praticamente del pomeriggio. Io vedendo ieri la Juventus comincio anche a pensare che sia stata una scelta pure condivisa dall'allenatore, cioè nel senso lui credo che veramente pensi che si possa giocare anche senza attaccanti, e ieri sera lo ha dimostrato, perché ieri sera la Juventus senza attaccante di riferimento ha giocato una partita con tanto movimento davanti, partita con due attaccanti, Kop Meiners, due giocatori che cercavano di ricoprire quel ruolo, Kop Meiners e McKennie, che sono due attaccanti. Però lui questa mobilità continua, questi cambi di posizione continua, è il suo calcio. Ora, si sbloccherà, non si sbloccherà, anche Colomani che arriva, non è che arriva un centravanti, dice sai abbiamo preso un centravanti che fa 25-30 gol, non è così. Hanno preso un altro attaccante di quelli di movimento, infatti può giocare punta centrale, potrebbe giocare anche sotto punta, potrebbe giocare anche esterno, quindi può ricoprire più ruoli con una Juventus che rientra in quel concetto di Motta di mobilità di calcio. E ieri si è vista, ieri lui è partito così, poi ha spostato McKennie a fare il terzino, ha cambiato modulo tattico, c'era una squadra, ripeto, molto mobile da questo punto di vista, c'erano movimenti senza palla che magari non avevamo visto in altre partite, perché quella è la sua idea. Ora non è ancora un'idea sviluppata, si vede, non c'è continuità, quindi vediamo adesso le prossime partite, perché poi quella che arriva sabato è un altro test importante per Motta, la Juventus contro il Milan, che non avrà Morata, quindi, però ecco, ripeto, ieri si è visto secondo me che questo allenatore ha delle capacità, questa squadra deve crescere molto. E io rimango fedele al mio ragionamento di continuare con Motta, perché penso che ci sono i presupposti per poter crescere. Poi dovrà cambiare delle cose anche lui, ma ieri ho visto una squadra che proprio ha voluto fare questo tipo di calcio. I giocatori un po' più liberi, ieri Yildiz mi sembra proprio a fine partita dice il mister ci lascia liberi, e ieri si è visto una squadra meno ingabbiata. Rispetto, diciamo così, ma meno ingabbiata, però senza attaccante, che è una cosa che vedendo la partita ieri io veramente avevo questa convinzione che lui alla fine, per lui non è un problema non avere un attaccante, magari è più un problema per noi, però è pure vero che i risultati non lo hanno in questo momento certamente supportato. Tredicesimo pareggio, però ripeto, questo secondo me è il pareggio migliore sia per quello che concerne come dove l'ha ottenuto e sia per la qualità di calcio che alla fine si è vista. 331 8200 213, siamo anche nella giornata dell'addio di Kvaratskhelia, sembra che c'è una foto, un video che circola insomma di lui che va di lui a Napoli insomma per un saluto, e quindi con la partenza di Kvaratskhelia va via un altro giocatore fondamentale dello scudetto appunto di Spalletti, Osimhen e Kvaratskhelia, i due pilastri praticamente di quello scudetto lì. Però il Napoli rimane in alto ed ha una struttura per poterlo fare. Allora, anche a Bologna Motta aveva solo Zirkzee, ma che idea è quella di avere una sola punta, e i campionati si vincono con i bomber. Se ti accontenti del quarto posto puoi farlo anche senza punte. Tutti quei pareggi mi hanno stomacato e lo manderei via subito. Vittorio, questo è il tuo pensiero, lo rispetto, e io ho detto la mia impressione. Poi è chiaro che arriverà adesso Colomani, che non è, è un attaccante di ruolo, e sicuramente è sempre meglio averlo, perché poi ecco, quando ti si infortuna Vlahovic non ce n'è manco uno, e quindi avere i due giocatori è importante, ma non è un, non è un bomber, non è un, uno che fa 30 gol. Quindi hai preso un altro attaccante che secondo me rientra in quel tipo di idea di calcio. Vabbè, staremo a vedere. Gasperini ha detto che l'Atalanta ha fatto la partita, ma scherzava. Vabbè, ma gli allenatori insomma cercano sempre un po' di dire qualche bugia, no? Quando vanno a raccontare la, la partita. Allora, ha riparlato Luigi, stasera l'Inter sicuramente non vince. Luigi non impara dai vecchi errori. Un abbraccio Luigi, ma non dire queste cose, ti scrive Antonio. Sì, perché una volta ti avevi anticipato sul derby, mi ricordo, caro Luigi, e il derby non è andato, insomma, secondo il tuo pronostico. Quindi strano, perché un tifoso di queste cose di solito c'è sempre un po' di scaramanzia, non le dice, però staremo a vedere, dai. C'è un audio che vado a recuperare, anzi qualche audio al 331-8200-213, e poi vai, vai, vai via, vai con gli audio, vai.
Ciao Marco, Cristian da Milano, domandona del giorno, ma secondo te per chi suonerà la musichetta dell'Europa League e non quella della Champions League? Chi rimarrà fuori tra Juventus, Milan, Lazio, eccetera, eccetera, dando per scontati i primi tre posti? Un abbraccione a tutti i furbacchioni!
Ciao, grande. Ma io in questo momento ti dico che... boh, è difficile. Milan e Juve per me fino alla fine lotteranno per, la, per il quarto posto. Le altre devono fare un grandissimo lavoro. Fiorentina secondo me no, la, la escludo. Poi ne parleremo, perché già viene messo in discussione Palladino, ieri abbiamo avuto un approfondimento Viola molto bello che mi è piaciuto tanto, e abbiamo avuto un Baiano che difendeva fortemente Palladino mentre il collega Petri lo affossava, e l'aria che tira a Firenze non è delle migliori, e quindi 5 partite un punto, adesso arrivano due partite molto delicate. Insomma, sembra che Palladino si giochi tantissimo. Vediamo, vediamo, vediamo. Dunque, per me la partenza di Cava è un grave errore, molto più forte di Neres. Io non, non lo so se è un grave errore, so che Neres può sostituirlo, e penso anche che Neres sia più funzionale, questo è il mio pensiero, al calcio di Conte. Giocatore più verticale, giocatore che tocca meno palloni rispetto a Kvaratskhelia, però questo è il mio pensiero. Ho visto nel, nelle partite che è entrato in campo, sì, cerca il dribbling e ha una grande capacità tecnica per saltare l'avversario, ma poi mette il pallone subito dentro, pochi tocchi e cerca immediatamente qualcuno dentro l'area di rigore, mentre Kvaratskhelia è un giocatore che fortissimo, che però ha bisogno di toccare più il pallone. E poi non so se sia un errore, Luigi, perché quando un giocatore non c'è più, quando un giocatore ormai è un po' lontano da un ambiente, fa fatica, tenerlo non è un vantaggio, ragazzi, eh. E seppure Conte dice questo, al di là del fatto che abbia fallito o meno, il fatto di non aver proseguito questo, fatto trovare un accordo tra le due parti, però Conte sa benissimo che se un giocatore deve rimanere convinto dentro un gruppo, se no è meglio andare via, perché fai un male a te stesso e fai un male pure al gruppo. Quindi vediamo, sono convinto che il Napoli farà subito un'operazione di mercato. E poi vediamo. Dunque, ci dobbiamo fermare, facciamo un break e poi torniamo, recuperiamo un po' di audio ancora, e con voi 331 8200 213. Allora, e dunque ci siamo, come sempre, 331-8200-213 per i vostri messaggi in questa anteprima di Maracanà tutta per voi. Intanto già l'avevamo letto questa mattina, sfuma anche Araujo per quanto riguarda la Juventus, perché rinnova con il Barcellona, adesso giunto lì prova l'assalto ad Ancsco, quindi cambiano gli obiettivi. Deco avrebbe convinto il giocatore a rimanere, e quindi sfuma per la Juve l'obiettivo Araujo. Poi dando un'occhiata anche, c'è sempre la situazione Frattesi, come abbiamo detto, da monitorare. Rashford rimane lì ad attendere con Jovic nel Milan, che tratta con il Monaco. Kvaratskhelia è ormai fatta, si parla di 75-80 milioni per il georgiano, e quindi che attende il via libera del Napoli per le visite mediche. E quindi c'è anche questo ultimo saluto, questo video dell'ultimo saluto di Kvaratskhelia a Napoli, prima appunto di andare al Paris Saint-Germain, l'omaggio a Maradona. Quindi vabbè, insomma, questo è un giocatore che ha fatto veramente qualcosa di importante in quella stagione dello scudetto che nessuno si aspettava. Mi ricordo quando fu preso all'inizio del mercato, intanto mi ricordo anche le grandi tensioni che c'erano a casa Napoli in quel momento, quando andarono via 5 giocatori importanti. Noi seguivamo all'epoca il ritiro e mi ricordo le grandi contestazioni al presidente Spalletti, che doveva calmare i tifosi perché c'erano dei giocatori che non erano, questo Kvaratskhelia che non riuscivamo a pronunciarlo, era un momento, non si capiva chi era, come giocava, tutti che lo conoscevano. Poi improvvisamente, quando ha cominciato a fare le prime partite, ma io l'avevo visto, ma io lo conoscevano tutti, prima non sapevano nemmeno pronunciarlo, poi improvvisamente lo conoscevano tutti. E devo dire che lui ha fatto una parte di stagione dove veramente è stato imprendibile, con accostamenti e paragoni straordinari, accostato veramente a grandissimi del calcio mondiale. Poi dobbiamo dire però che da marzo in poi, anche grazie al fatto che poi qui ti studiano tutti e c'è un calcio, diciamo, molto attento da questo punto di vista, da marzo in poi è calato un po' il rendimento del calciatore. L'anno scorso, insomma, male, ma come è andato male tutto il Napoli, la situazione contrattuale eccetera, i 100 milioni praticamente non accettati o comunque rifiutati quest'estate, adesso si sta chiudendo praticamente con 80. Vediamo quello che succederà per quanto riguarda poi l'eventuale mercato in entrata del Napoli. Dunque 331-8200-213 per i vostri messaggi. Dunque c'è da dire del comportamento violento non sanzionato di Kolasinac su McKennie, ha picchiato Hildes dai primi minuti ma è stato ammonito solo alla fine, VAR inesistente. Beh, su questo il VAR non può intervenire, però o capiamo come funziona o è inutile che scriviamo VAR. Qui il VAR non c'entra niente sulla scelta dell'ammonizione o meno. Il VAR, ricordiamo, può intervenire solo in caso di cartellino rosso per vedere se è stato giusto o non giusto. Quindi è inutile dire il VAR è inesistente. Lì il VAR non può intervenire. E quindi, guardate, mi sono trovato a discutere con mio padre di questa cosa. E io capisco tu, cioè, se noi diciamo non è giusto il regolamento è un altro discorso. Però se noi chiamiamo il VAR dove non può intervenire, facciamo noi un errore. Allora, siccome io continuo a pensare, questa è una mia cosa che da sempre, che molti non hanno capito come funziona il VAR, perché pensano che sia una moviola in campo e quindi deve intervenire su ogni situazione. Non è così, e sul cartellino giallo un po' intervenire. Quindi il comportamento antisportivo, Gianni, lo deve punire l'arbitro. Non lo punisce il VAR. Allora, ci sono degli audio che andiamo a recuperare. Vai Andrea.
Ciao Marco, Antonio San Minato, volevo fare complimenti a Juve Atalanta ieri sera, che è stata una bella partita. Anche in Italia riusciamo a fare delle partite belle, accese, non solo tattiche. L'unica cosa che Motta ha dimostrato, il motivo per cui non riesce secondo me a incidere a lungo periodo, perché non è umile, perché a fine partita dire in tutte le partite siamo stati superiori agli avversari, anzi dominanti, ha detto, ma poi non riusciamo a portare a casa i risultati, per me è vuol dire non essere proprio obiettivi, perché la Juve non è assolutamente vero che sta superiore a tutte le partite, anzi.
Sì, ma voglio dire, perché Gasperini ha detto che hanno dominato la partita ieri, io adesso sulle dichiarazioni post gara, anche se ti devo dire che in alcune situazioni la Juventus è stata recuperata, era in vantaggio, dove non aveva fatto partite, diciamo così, orrende, e poi si è ritrovata a pareggiare, anche un po' di sfortuna, però sulle dichiarazioni post partita io onestamente ne prendo così, ragazzi, perché tanto gli allenatori per me sono dichiarazioni dove tutti sono poco lucidi nel post partita, quindi poco corrispondenti a caldo, poco corrispondenti alla realtà, insomma molte volte hanno una visione, ma guardate che se sentono tutti di delle cose, cioè le letture delle partite degli allenatori raramente riesci proprio a vedere quello che, non lo so, per me sono poco lucidi. La vedo così, ma a me mi è capitato più di una volta che senti parlare gli allenatori e dici: ma allora ho visto un'altra partita io. Quindi non è la prima volta, e non ne farei, diciamo così, adesso motivo di grande discussione. Ecco, penso che ieri, diciamo così, ha dato una risposta comunque importante la Juventus. E poi ne parliamo dopo con Stefano, perché insomma analizzeremo anche un po' di cose di quello che ha detto il campo ieri. Oggi ci sarà, Braglia per spiegarci come è stato possibile che il Como non ha vinto, visto che lui ieri sera, per lui non c'era storia. Roberto interverrà venerdì, il grande Simone Braglia, e ieri sera mi sono messaggiato con lui sull'1-0, ma ha subito scritto, gli ho detto: guarda che la partita non è finita. E infatti dopo c'è stato il ribaltamento di fronte. Allora, vai con un audio, vai.
Marco, buongiorno. Antonio da Vibo. La scelta ieri di Motta di giocare senza punte, o comunque anche perché non ce n'aveva una punta, è una scelta giusta che va bene quando tu incontri squadre che giocano a uomo come l'Atalanta, per cui non dai dei riferimenti. Ma quando la Juve incontra le piccole che si chiudono dietro, e non avendo delle punte, non vedo quale potrebbe essere per la Juve partita che possa essere sbloccata, o che comunque senza le punte possa in un certo senso portare a casa la vittoria. Quello è il vero dramma della Juve in questo periodo. Buona giornata a tutti.
Buona giornata anche a te. E dunque, andiamo con un altro audio ancora, vai.
Ciao Marco, Daniele da Palermo. C'è una cosa che non mi torna in quello che hai detto poc'anzi, cioè che secondo te Thiago Motta è convinto che si può giocare serenamente anche senza attaccanti, o forse addirittura è ancora meglio.
È la mia convinzione.
Se così fosse, non avrebbero preso Colomani.
Ma Colomani non è un centrale. Allora, Daniele, però o ci capiamo o parliamo un'altra lingua. Colomani non è un centravanti, è un po' un modello alla Zirsé, non è un centravanti, un uomo d'area di rigore che metti lì, piazzi nel mezzo e ti fa 30 gol. Vuole dei giocatori di movimento, però o parliamo la stessa lingua o altrimenti diventa difficile comunicare, quindi ditemi se sbaglio io. Allora io ho detto Colomani non è un centravanti che t'ammazza la porta, è un altro giocatore di movimento. Lui predilige questi tipi di giocatori che vengono molto incontro, che fanno da raccordo tra attacco e centrocampo, e ieri si è visto, senza centravanti, che sinceramente ha fatto forse una delle migliori partite la Juventus, senza centravanti. Allora io ho fatto questo pensiero che ho condiviso con Stefano, ho detto mi sembra la squadra più vicina all'idea, lui vuole questo movimento continuo. Io ti dico, per me il centravanti ci deve stare sempre, per la mia idea di calcio, per quello che piace a me. Però senza centravanti, Guardiola ci ha fatto una storia di calcio, però con grandi fenomeni. Poi ultimamente Guardiola ha rivisto un po', il centravanti è venuto e ci ha vinto una Champions. Quindi io ti dico questo, Colomani non mi sembra, aiutami tu, è il centravanti di riferimento, la boa che segna 30 gol? No. Zirsé è quel tipo di centravanti? No. Questo voglio dire, quindi se mi sono spiegato, se no dimmelo tu, troviamo un'altra soluzione. Dammi un altro audio.
Sono sempre più dell'idea che per il Napoli fare soltanto il campionato, 18 partite lineari, senza nessuna rottura di scatole, senza nessun pensiero ad altre partite e competizioni, sia un bene. E con la rosa che hai e l'allenatore che ha, credo che siano loro i veri favoriti per lo scudetto, e se non dovessero vincere sarebbe loro da dire: ma come mai non vinci? La scusa che sono arrivati 10 l'anno scorso non può reggere con la rosa e gli investimenti fatti.
Sì, però insomma bisogna dire che c'è stato un grande lavoro di riattivazione. Io sono convinto che il Napoli ha una squadra che possa lottare per lo scudetto, anche perché c'è un impegno solo, però lui ha fatto un grande lavoro di riattivare molti giocatori e di convincerli anche a rimanere, perché molti se ne volevano andare, e questo è stato confermato dagli stessi giocatori. L'anno scorso Kolumani 40 presenze stagionali, 9 gol. Quindi questo non è in centravanti, Daniele, per capire. Per me i centravanti possono fare in 26 partite di campionato 6 gol. Vuol dire che sei un attaccante, ma con caratteristiche differenti dall'essere il centravanti di riferimento. Tant'è che sto vedendo, si parla anche della possibilità di impiegare insieme Kolumani e Vlahovic, con lui un po' defilato sulla corsia, perché potrebbe fare anche questo, con lui che potrebbe andare sotto punta. Quindi non è un centravanti, è un attaccante, che è diverso. Per me il centravanti, ripeto, è quello che butta dentro la palla, e lo è Vlahovic. Poi non rientra nelle caratteristiche dell'idea di calcio che vuole fare Thiago Motta, perché l'anno scorso noi parliamo di Zirze, ma non è che abbia fatto tutti questi gol Zirze. Forse era molto utile nel mandare in gol anche gli altri. Io molte volte guardavo il Bologna l'anno scorso e sembrava un 10 più con 9 Zirze. Lo vedevi in mezzo al campo, lo vedevi a centrocampo a prendere palloni, a smistarli, a far ripartire la squadra. Quindi non è quel tipo di centravanti che deve fare 20 gol. Cioè Retegui è il centravanti e lo sta dimostrando, è quello che fa 15 gol, è il 9 per capirci. Vai. Sì, 11 gol Zirze fece, che forse mi sembra sia stata la migliore stagione, tra l'altro realizzativa, esatto, la migliore stagione realizzativa con Thiago Motta. Vai.
Oh Luca da Zurigo, Svizzera, volevo chiedervi cosa ne pensate del Lecce, che con Giampaolo sta facendo di ottimi risultati e vedo anche un bel gioco propositivo. Voi che ne pensate?
Sì, ne abbiamo parlato anche con Stefano di questo cambiamento che c'è stato. Vabbè, ma Giampaolo secondo me è un allenatore che in queste squadre può fare molto. Quando ha dovuto fare un po' il salto di categoria è andato un po' in difficoltà magari nel gestire certe situazioni. Vai.
Ciao Marco, di nuovo Daniele da Palermo. Sorrido perché ho appena sentito che Kvaratskhelia è attesa per le visite mediche a Parigi, ha fatto il video di saluti eccetera. Sorrido perché credo che proprio ieri, credo nella tua trasmissione, perché io seguo sia te che Enzo Marangio, c'è stato un audio di un ascoltatore che ne ha dette di tutti i colori a voi giornalisti, perché sareste secondo lui pazzi sul fatto che dite che avete detto che c'è l'accordo concluso di Kvaratskhelia col PSG, perché il PSG non avrebbe mai pagato tutti questi soldi per Kvaratskhelia a gennaio, eccetera eccetera eccetera. Insomma, ve ne ha dette di tutti i colori, non ricordo perfettamente.
Vabbè, ma Daniele non fa
niente. Adesso sorrido perché già è ufficiale praticamente, chissà che fine ha fatto questo ascoltatore.
Vabbè, ma non fa niente, insomma credo che questa trattativa di Kvaratskhelia, insomma, si attendevano proprio i dettagli, era ormai non è che sono tutti matti quelli che hanno detto questa cosa qui, evidentemente insomma sta andando così. Capisco pure che il tifoso spera fino alla fine che magari il calciatore di riferimento importante possano andare via, e quindi se la prende con gli altri, cioè questo fa parte un po' del gioco, dai, sorridiamo anche da questo punto di vista. Vai.
Ciao Marco, sono Rudy. Infatti Thiago Motta cerca un giocatore alla Zirze,
ma che segni di più. Perciò deve trovare un Ibrahimovic, che aveva il gioco di Zirze ai tempi, quella più giovane, non faceva gol. Poi è cresciuto, faceva anche i gol e faceva quel gioco lì. Gli servirebbe solo Ibra, ma non sai che si trovano tra l'oggi e domani di Ibrahimovic, purtroppo. Sono giocatori difficilissimi da trovare. Grazie, Rudy.
Se c'è ancora un altro audio lo prendo, Andrea, altrimenti andiamo a leggere un po' di messaggi, così abbiamo il tempo anche di verificarli. Allora, la Juve ieri ha giocato col baricentro molto basso, l'Atalanta molto alto, 56, questi sono i dati. La Juve ha puntato sulle cosiddette ripartenze, Cristian, ma lo faceva molto anche il Bologna l'anno scorso, però ragazzi, io continuo a dire che c'è stata una narrazione, ma questo lo dicevamo già l'anno scorso. Il Bologna interpretava molte gare anche col baricentro più basso e poi erano bravi a uscire in palleggio, perché c'erano tutta una serie di movimenti che si vedeva, insomma, che c'era comunque un lavoro di questo tipo. Però il Bologna l'anno scorso giocava anche col baricentro basso, non è che ti veniva a prendere sempre alto. Io mi ricordo, dicevo spesso, mi sembra un allenatore completo perché riesce ad interpretare più momenti nel corso della gara. Dunque, poi abbiamo letto questa di Braglia. Non capisco perché certi prezzi, 70 per Kvaratskhelia, almeno non sono i 100 che dicevano la scorsa estate. Questo abbiamo detto, quanto vale ora Retegi? Ragionando così dovrebbe valere almeno 50, mi pare una follia. Lo so, sui prezzi lasciamo stare, insomma, perché ci sono molte discrepanze sulla valutazione. Allora, e poi vado ancora a prendere qualche altro messaggio. Questo l'abbiamo detto dalla fine marzo. Su Colomani abbiamo già detto, in prestito secco fino a giugno. Sinceramente non capisco il senso. Hanno fatto questo tipo di operazione con il prestito, evidentemente adesso è una necessità e poi si vedrà. Abbiamo visto le precedenti stagioni di Colomani e non mi sembra che sia praticamente un bomber in 90, che non mi sembra che sia un come dici tu, Daniele, però vabbè, forse ho delle statistiche sbagliate io. Circa 40 gol in 90 partite, ma dove, Daniele? Forse c'è una statistica o c'è una statistica sbagliata io. Io qua c'ho 2 anni al Paris Saint-Germain. 54 partite, 11 gol. Evidentemente c'ho una statistica sbagliata io. Quindi l'andremo a rivedere. Va bene. Ci stiamo per fermare. Che tra poco, diciamo, andremo anche a parlarne con il nostro Stefano Impalomeni in questa prima parte. Poi avremo anche un aggiornamento di calciomercato per capire un po' quello che succede, quello che potrebbe, insomma, avvenire in queste ore e soprattutto, insomma, i movimenti e via dicendo. Mi è incuriosito perché io tutti sti gol che dice non li ho visti, insomma, con il Paris Saint-Germain. Io confermo, sono 54 presenze complessive anche da altri siti e sono 11 gol di Colomani con il Paris Saint-Germain. Poi con l'Eintracht è andato meglio come statistica, ma con il Paris Saint-Germain non mi risulta la statistica praticamente che hai tu. Poi ti aggiungo anche che gioca spesso anche come alla destra o alla sinistra, quindi può ricoprire e ha ricoperto anche quel tipo di ruolo molto spesso. Va bene, vediamo, quest'anno ha fatto 10 presenze e 2 gol, quindi non è che la Juventus sta prendendo uno che va meglio di Vlahovic dal punto di vista realizzativo, no? Quindi vabbè, vedremo, magari ci ha avuto ragione e comincerà a segnare con la Juventus. Potrebbe anche essere così, che nel gioco magari di Motta potrà segnare più gol. però faceva un discorso generale di quello che è il suo calcio, che gli piace molto questo movimento e questa variabilità anche di ruoli. Ieri abbiamo visto McKennie spostarlo anche a terzino destro da attaccante, cambiare modulo in corsa, passare con la difesa a 5, insomma è un po' questo, no? Evidentemente dovrebbe poi avere diciamo così un po' più di continuità, no, nelle scelte. Questo cambiare continuamente potrebbe non dare, diciamo, sicurezza generale, però vediamo. Ieri, ripeto, a me è piaciuto e mi è sembrato di vedere dei segnali positivi in questo senso. Allora ci fermiamo. Dunque, buongiorno Benino, la prestazione, ma ieri Motta ha sbagliato totalmente. Ecco, questo sono d'accordo, i due cambi a centrocampo, con l'equilibrio che c'era non può togliere i centrocampisti centrali migliori in campo. Beppe, questa è un'osservazione che dopo la condividiamo anche con Stefano, e che sono d'accordo con te. Per esempio Thuram, il cambio di Thuram non l'ho capito, perché mi sembra un giocatore che poi tra l'altro ha fatto molto bene, che per caratteristiche poteva continuare a stare nella partita e ti poteva servire. Motta le migliori partite le ha fatte con Lipsia, Inter e Atalanta, perché sono squadre che giocano, stanno alte e non basse, loro vanno a nozze nelle ripartenze, nelle ripartenze. Il problema è così ti trovi quando ci sono le squadre che praticamente ti aspettano, ma questo però è un problema che hanno un po' tutte, quando incontri squadre che si mettono col blocco basso, diciamo lì le difficoltà sono maggiori, perché devi scardinare il blocco, devi far girare più il pallone, trovare il movimento giusto. Questo vanno un po' in difficoltà, diciamo, tutte, quando incontri la squadra che ti aspetta. È meglio quando invece la squadra ti fa giocare, questo vale un po' per tutti. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Dunque ci fermiamo e torniamo tra pochissimo. Aspetta, vado subito a recuperare, voglio andare a recuperare se c'è qualche aggiornamento, ma non mi sembra. In questo momento stavo dando un'occhiata, diciamo, a qualche altra situazione di mercato, che però rimane così. E stasera vediamo l'Inter con il Bologna, poi vediamo anche un po' le scelte. C'è questa situazione sempre in mezzo al campo, dove Frattesi non dovrebbe partire dall'inizio, Di Marco torna dal primo minuto, in attacco c'è appunto Thuram e Lautaro, nel Bologna rientra Pobega, Castro in attacco. Ieri non abbiamo detto però, per esempio, che meglio, molto meglio Kopp, insomma si è visto anche Meiners. Fino a prima si era visto solo Kopp, adesso si è visto pure il resto del cognome del giocatore. Ieri, insomma, meglio rispetto ad altre uscite. Va bene, ci fermiamo, break, e torniamo tra pochissimo.